Portland has three timeouts left. The Lakers have two. Bryant to Shaq. Bryant looking. Artest, that's a three. Bang! Lakers by six with a minute to play. It's good to have a Ron Artest with it.
To Davis. Davis off the dribble and throws it down! Exclamation point!
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Do subito il benvenuto ai miei compagni di questa sera. Ciao Odino.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, ciao Mammut.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Checco.
Ciao a tutti e un caro saluto a Luke Walton.
Settimana piena, quattro partite giocate. Facciamo un brevissimo riassunto. Dopo aver subito la seconda sconfitta stagionale ad opera dei campioni NBA in carica, i Lakers affrontavano in Arizona una delle squadre che ha sorpreso di più in questo avvio di stagione, i Suns. Ritornava in campo l'idolo di Odino, nonché degli attacchi avversari Rondo. Dopo 36 minuti di sparring e di cambi di leadership, le squadre entrano nel quarto quarto con le polveri bagnate, solamente 5 punti a testa nei primi 4 minuti di gioco del quarto quarto. Dopodiché i lacustri trovano l'insperato aiuto di Kuzma e LeBron dall'arco e portano a casa una vittoria con uno sforzo difensivo davvero minimo. 24 ore dopo si torna a Los Angeles per affrontare i Warriors, gara di riposo per Anthony Davis, che tra l'altro aveva preso un colpo alle costole nella gara contro i Suns. La partita, diciamo che sportivamente ha poco da dire, tant'è che si arriva al quarto quarto con Vogel che può permettersi di schierare un quintetto da garbage e un LeBron tenuto a soli 26 minuti. Altra vittoria per i Lakers. Si rimane poi a Los Angeles per la sfida contro l'ex, si gioca contro i Kings. I gialloviola intanto annunciano peraltro la frattura alla fibula destra per Avery Bradley, che verrà rivalutato tra una o due settimane. Inizio con i Kings che provano subito una fuga, dopodiché Vogel scuote i suoi con un time out, lancia la rimonta lacustre, fine primo tempo, risultato sul 49-50. Nel terzo quarto Rondo prova più volte a far scappare i Kings, ma fortunatamente viene panchinato e Pop insperatamente guida la riscossa e la rimonta. I liberi di James alla fine ci portano in vantaggio e a pochi secondi alla fine ci pensa poi un Anthony Davis fino a lì un po' spento a rispedire al mittente il tentativo di Barnes di portare la gara all'overtime. Gara di stanotte contro gli Hawks, si gioca davanti a Kobe Bryant e alla figlia presenti allo Staples Center, e il piglio dei Lakers è davvero quello delle giornate migliori. Difese pazzesche, rubate, contropiedi, efficacia offensiva anche da tre, e si va sul 30-6 per iniziare subito col botto. Purtroppo anche qua Kuzma e Rondo, secondo Vogel, devono avere dei minuti in campo e a suon di perse, tiri sbagliati, guidano la rimonta degli Hawks. Howard prova a metterci una pezza, ma Rondo è implacabile, decide di risvegliare anche Young, uno Young fin lì impalpabile, e gli Hawks arrivano fino almeno 10. LeBron riporta i suoi a più 25, c'è spazio anche nel primo tempo per un'incredibile schiacciata di Green con una reazione di Howard davvero incredula. Nel secondo tempo poi Atlanta prova a riavvicinarsi, ma è nuovamente un LeBron incredibile a chiudere la contesa. Davis è presente solamente in una metà campo, quella difensiva, assente ingiustificato in quella offensiva, ne parleremo poi più avanti. Lakers di nuovo in vetta alla classifica grazie alla sconfitta nella nottata dei Celtics. per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo ai recap sul sito Cuore Giallo Viola e lancio subito e lascio subito la parola a Dodino per i migliori e i peggiori della settimana. Prego.
Grazie Mammut. All'inizio settimana tutto sembrava che l'MVP di questa settimana sarebbe stato conquistato da Kyle Kuzma, proprio a rivendicare la sua posizione nel roster dopo che la settimana precedente, come ricorderete, gli abbiamo assegnato il premio di peggiore. Infatti, stando ai sondaggi che lanciamo al termine di ogni partita sul nostro account Twitter, sia contro i Suns che contro Golden State, Kuzma era risultato il migliore secondo i nostri lettori ed ascoltatori, con il 63% frutto di 23 punti e 3 triple contro Phoenix e con il 44% frutto di 22 punti, 5 rimbalzi e ancora una volta 3 triple contro Golden State. Invece, poi dopo con le partite successive è salito in cattedra LeBron. LeBron, che proprio contro Phoenix era sembrato un po' probabilmente la peggior partita in assoluto di questa via di stagione di LeBron, con alcune forzature nei minuti finali, qualche lob eccessivo, ha rischiato di compromettere la gara. Contro Golden State si è trattato di una partita, come ha detto già Mammut, quasi ai limiti della farsa, visto le condizioni in cui si presentavano gli avversari. Nelle due partite contro le avversarie più toste, almeno sulla carta, di questa settimana, LeBron è salito di colpi. Contro Sacramento, oltre a conquistare con il 58% il titolo di MVP della gara, ha messo a bersaglio canestri da tutte le posizioni, compresa una schiacciata clamorosa su Bielizza. E questa notte contro gli Hawks, credo, a mio avviso, poi magari i ragazzi potranno dirmi se concordano con me, ha disputato la miglior partita di questo avvio di stagione. E infatti i lettori lo hanno premiato con il 90% dei voti. Questa notte LeBron ha chiuso con 33 punti, 12 assist e 0 perse. Lui, che è un'ala, basta pensare che Trae Young, che è un playmaker, assolutamente sì, ha messo di first 7 assist con 8 perse. Numeri mostruosi di LeBron, quindi nelle ultime 4 gare disputate ha giocato circa 34 minuti con 26 punti, 6 rimbalzi e 11,5 assist a partita, che lo consolidano in testa alla speciale graduatoria della Lega. In questo scorcio di gare ha avuto un ottimo plus minus di 13,5 e un net rating di 18,7. Il tutto con uno usage non elevatissimo, perché con il contemporaneo avvento di, sì, proprio lui, Rajon Rondo, ha avuto un pochettino di, come dire, di minori responsabilità nella gestione del pallone. Quindi, per un LeBron stellare, che questa notte sotto gli occhi di Bryant ha dato il meglio di sé, l'altro lato della medaglia è il rientrante Rajon Rondo. Siamo stati in dubbio se assegnargli direttamente la palma di peggiore della settimana, dato che siamo stati clementi con Kuzma a inizio stagione, siamo stati clementi con Green nel periodo di slump che ha avuto, ma Rondo ha deciso la sua sorte mettendo a referto in soli 89 secondi, questa notte contro gli Atlanta Hawks, un net rating di meno 220. Questo non perché abbia avuto magari un defensive rating di meno 300 e un offensive di 80, no, il meno 220 è frutto di uno zero di offensive rating, quindi non solo una piaga assoluta in difesa, ma sono venute meno anche le sue poche caratteristiche positive che sono rimaste nel suo gioco, ovvero la gestione dell'attacco. Rondo in compagnia di Kuzma o di Daniels è un peso insostenibile per la squadra, sia per la sua indolenza, sia per i suoi atteggiamenti superficiali e sia per la capacità di compiere la mossa giusta al momento, la mossa sbagliata, chiedo scusa, al momento sbagliato, quindi facendo sempre scelte ai limiti della palla persa e dell'infrazione. Poi sì, segna le due triple quando LeBron gliela serve col contagiri con 5 metri di vantaggio, alza il lob che Davis schiaccia e numericamente sembra quasi una prestazione dignitosa, ma difensivamente, se ripeto, la partita di questa notte è stata esemplare su questo. Abbiamo affrontato avversari senza lunghi particolarmente incisivi in attacco. Non parlo di Davis, parlo di McGee, il difensore meno efficace tra i nostri lunghi. McGee ha potuto difendere forte sui pick and roll perché comunque c'erano gli esterni che li spingevano nella direzione giusta e hanno aiutato le sue scarse capacità di aiuto sulla difesa dei pick and roll. Con Rondo i nostri lunghi hanno perso tutti di efficacia perché gli esterni hanno potuto fare quello che volevano. Infatti Young, quando l'ha marcato Caruso, pur trovando un po' di efficacia, ha dovuto faticare un po'. Quando invece c'era Rondo in campo, si è riacceso dopo che inizialmente non era riuscito ad entrare in ritmo. Cosa ne pensate, ragazzi? Siamo stati troppo cattivi con Rondo?
No, troppo cattivi no. Intanto le prime sostituzioni che abbiamo visto stanotte hanno portato in campo Kuzma, Rondo e Daniels. Ora, questi tre qui in campo, tutti e tre insieme, cioè proprio non ce li possiamo permettere e si è visto proprio platealmente. Spero vivamente di non rivedere più questa situazione perché è una tassa assurda. Io vorrei spendere due parole su Kuzma. Kuzma, a mio parere, è vittima dell'hype che ha creato intanto lui. Cioè lui, secondo me, ha creato un'aspettativa di se stesso clamorosa. E poi tutto il carrozzone, ovviamente, che ne è venuto dietro. A mio parere, Kuzma, messo nel giusto contesto di quello che è Kuzma, non è questo disastro. Mi spiego meglio. Se siamo qui, eravamo qui a sperare, adesso torna Kuzma, si leggeva dappertutto. Ora, viene trattato per di più di quello che è sul serio Kuzma. Kuzma è uno che entra in campo, ti dà un po' di ritmo, è quello che a noi serve in certi momenti della partita quando ci addormentiamo in attacco, perché in alcuni momenti, se non è LeBron ad alzare un po' il ritmo dell'attacco, noi rimaniamo immobili. E Kuzma quello deve fare, entrare in campo, dare un po' di brio, attaccare il ferro e far girare un po' il nostro attacco. Il problema è invece quando ci si aspetta da Kuzma che diventi il salvatore della patria, che diventi quello che entra in campo e ribalta la partita. Non lo può fare, non è nelle sue corde. E il primo deve essere lui a capirlo. E questo, di questo ne sono certo. E l'altra cosa è che deve smetterla di credersi Klay Thompson e continuare a sparare da tre come se non ci fosse un domani, perché anche quello è una cosa che non può e non potrà mai fare. Kuzma, messo in un contesto di gioco giusto, è un altro giocatore, non potrà mai essere quello che crede per primo lui di essere. Questo è il mio pensiero.
Sì, ecco, sono d'accordissimo con te. Del resto l'abbiamo visto nella partita contro Phoenix, abbiamo fatto anche un video su YouTube a riguardo. Quando lui forza questi tiri che non ci stanno, che proprio non stanno né in cielo né in terra, c'è stata un'azione assurda in cui in contropiede è andato a tirare nonostante fosse circondato da quattro avversari, ovviamente è finita malissimo. E lui deve semplicemente prendersi i tiri che l'attacco gli dà. E con Phoenix, quando è entrato in ritmo, quando prima ha iniziato ad attaccare il ferro, facendo anche il floater, che penso che sia il fondamentale migliore che ha, è uno dei migliori in NBA da questo punto di vista. Quando fa queste cose, quando taglia il ferro, quando si prende quei tiri spot up totalmente libero, allora sì che può diventare un giocatore funzionale e molto importante per il nostro attacco. E infatti, nelle ultime partite, quando ha iniziato a tirare più seguendo il ritmo del nostro attacco, adesso sto tirando con il 50% da tre punti nelle ultime 4-5 partite. Quindi è chiaro che lui per primo deve mettersi in testa di poter fare solamente le cose che può fare. Non è e non sarà mai una prima opzione offensiva, neppure una seconda opzione offensiva. Tutti quei possessi in isolamento o dal post medio, quando prova a fare Kobe Bryant col fadeaway e con lo step back, quello non lo può fare. se si mette in testa di essere un giocatore funzionale, un role player che può avere punti facili attaccando il ferro e prendendosi tiri spot up, allora ecco che tutto il nostro attacco migliorerà e anche lui come giocatore diventerà più funzionale al nostro roster.
Giuseppe, a proposito, tu avevi una statistica, se non sbaglio, sulla difesa, sui tiri contrastati da Kuzma?
Sì, Kuzma sta contestando tantissimi tiri, è uno di quelli che contesta più tiri del nostro roster, però nonostante questo gli segnano sempre in faccia. Questo perché probabilmente...
Vi pongo un quesito a proposito, è una cosa che ho notato seguendolo in difesa. Vogel l'abbiamo visto sicuramente, sull'attacco è rivedibile, sulla difesa non gli si può dire nulla, quindi ha tutto da imparare da un coach così. Il mio dubbio che mi sorge è questo: io sicuramente Vogel gli sta insegnando determinati movimenti in difesa, perché con lui purtroppo bisogna partire dai fondamentali, perché l'abbiamo visto l'anno scorso e anche negli anni passati, proprio gli mancavano i fondamentali in difesa. La mia impressione è quella che lui, prima di fare un movimento in difesa, dal più classico dei movimenti, ovvero mettersi culo basso, lui debba pensare a quello che deve fare prima. Cioè della serie, è vero, mi hanno detto che mi devo mettere così. Lui si mette in posizione e intanto ha perso l'attimo. Perde l'attimo,
ha dei problemi di tecnica di base. C'è Laker Film Room che è fissatissimo con questa cosa. Se vedete i video su Kuzma, ha dei gravissimi problemi proprio nel contrastare le penetrazioni degli avversari, perché sbaglia totalmente il movimento dei suoi piedi, tende a saltare quando inizia la penetrazione degli avversari, e questo ovviamente li porta dritti al ferro.
Scivolamento è clamoroso, è proprio è imbarazzante in certi momenti, cioè lo vedi gira intorno sugli scivolamenti, non si capisce, ma lì è proprio un problema di tecnica di base, e quindi il fatto di dover pensare a quello che deve fare gli fa perdere l'attimo.
Infatti è più bravo lui ad esempio a seguire gli avversari passando sopra i blocchi, contrastandoli off the ball, che quando invece deve andare uno contro uno in isolamento, lì soprattutto con gli avversari più veloci davvero diventa un disastro. L'abbiamo visto con Siakam e anche in tante altre partite in questa stagione, soffre tantissimo.
Anche perché Kuzma purtroppo ha la sfortuna, chiamiamola così, di essere poco fisico per giocare contro i pari ruoli grossi, come potrebbero essere, non so, mi viene in mente un Derek Favors, per dirne uno.
Taj Gibson l'ha sofferto tantissimo in questi anni,
o anche lo stesso Holmes di Sacramento, pure quando era a fila ci ha sempre dato fastidio, e non ha la velocità di base per contestare invece esterni come potrebbe essere appunto Siakam che dicevi tu. Quindi ovviamente
lui è piccolo per i 4 ed è un po' troppo grande per i 3.
Più che piccolo è leggero, perché ci sarebbe pure. Il problema poi ovviamente è come viene sfruttato, perché ovviamente in un quintetto con Green, Bradley quando tornerà, Davis e questo LeBron che stiamo vedendo, è un conto tamponare le falle di Kuzma. Messo invece insieme, come diceva Checco, con Rondo, Daniels o anche McGee magari, per parlare di uno che pure soffre se preso individualmente, ma che nel contesto può rendere in maniera diversa, ci sta che vada così in sofferenza. Però, come abbiamo avuto modo di sottolineare, quantomeno l'impatto in attacco è tornato ad essere positivo, dopo che ha avuto un inizio disastroso. Comunque nelle ultime 5 gare ha tirato con quasi il 50% da 3 e su non pochi tentativi, se non erro nelle ultime 5 partite ha tentato 32 triple.
Ma infatti...
diciamo che un Kuzma in difficoltà in difesa che accompagna le sue prestazioni con un rendimento come quello delle ultime partite è più tollerabile assolutamente. Il problema invece sono quando ci sono rendimenti offensivi come quello che per fortuna finora ha avuto solo Rondo.
È per questo, Dino, che credo che la sua dimensione ad oggi sia veramente questa: uscire dalla panchina, e Vogel dovrà decidere di volta in volta se vale la pena doverlo tollerare in difesa perché sia un plus in attacco, nelle partite in cui questo non riesce, Kuzma in difesa è una tassa intollerabile. Non mi sembra neanche giusto dire che nello starting five ci può stare. Sì, certo che se Anthony Davis, LeBron, Green, Bradley devono difendere e Howard o McGee devono difendere perché Kuzma non è in grado di farlo, ma anche no. Però vabbè, questa è un'opinione mia personale.
Il problema è che la coperta è corta.
Sì, però nello starting five è difficile che abbiamo problemi in attacco tali da dover avere per forza Kuzma.
Mi riferivo genericamente alle line-up.
Non certo, certo.
Genericamente. Concordo con te, l'ideale sarebbe farlo partire dalla panca e magari sulla base degli avversari valutare se tenerlo nel quintetto che finisce la partita.
Siamo in un momento della stagione in cui probabilmente il coaching staff deve ancora correttamente definire i line-up. Alla fine anche lo stesso Rondo è rientrato da tre partite. Probabilmente ci vuole ancora un attimino per capire quali sono gli accoppiamenti giusti anche per poi far rendere Kuzma.
Parlando di un altro giocatore che sta un po' dividendo per l'impatto avuto finora, molto diverso tra attacco e difesa, lascerei la parola come consuetudine ormai dall'India a Nello, che ci parla un po' di Anthony Davis.
Namaste da Nello. Come avrete capito dalle battute dei miei compari la scorsa puntata, sono in viaggio in India, ma volevo contribuire lo stesso alla discussione con un'osservazione in seguito alla vittoria contro i Kings, che arriva con un clutch play difensivo che non so da quanti anni non vedevo da parte di un giocatore di Maya Lakers. Davis, che è l'esecutore del play, ha dichiarato inizio anno di voler essere Defensive Player of the Year, e secondo me, anche se non siamo ancora troppo avanti nella stagione, è il caso che cominciamo a ragionarci su questa cosa, perché il ragazzo sta sostanzialmente cambiando il volto della nostra difesa, sta dando a Vogel una arma difensiva totalitaria, direi, che gli permette di mettere in piedi un sistema difensivo che sarà anche semplice, ma in questo momento risulta effettivamente incredibilmente efficace guardando i risultati di squadra in generale. Se andiamo a guardare quello che fa lui invece come giocatore individuale, quindi quello che poi apporta nel discorso del Defensive Player of the Year, mi piace considerare fare una comparazione con quello che fa Rudy Gobert è l'attuale Defensive Player of the Year, e se andiamo a guardare i loro numeri, soprattutto in termini di play type per ISO e per spot up, siamo a numeri simili: l'11% per l'ISO, il 32% per lo spot up, più o meno per entrambi. Il defensive rating risulta simile, e anche la percentuale degli avversari contro di loro generale risulta simile, ma il numero che secondo me è mostruoso sia in termini generali che in termini di paragone con Gobert, Davis, della difesa che Davis sta facendo intorno al canestro, in generale nei due metri vicino al canestro. Contro Davis nei due metri vicino al canestro si tira al 30%, e questo è un numero che parla da solo e che fa ancora più rumore se si compara con quello di Rudy Gobert, che attualmente è al 60%, cioè Davis difende praticamente due volte meglio di Gobert dentro i due metri. Questa è una cosa allucinante, e ci permette sostanzialmente di capire quanto la sua presenza abbia completamente stravolto la faccia difensiva dei Lakers, aiutando gli esterni che si fidano di più di quello che c'è dentro l'area, riescono ad essere più aggressivi. Anche LeBron stesso sta traendo molto giovamento da quello che è l'idea di avere un mostro così dentro l'area. A supporto ulteriore di questo caso di Defensive Player of the Year c'è poi il discorso sulle stoppate. Il paragone con Gobert in questo caso è ovviamente meno importante, perché Gobert di natura non è verticale come Davis, e quindi tende a stoppare un po' di meno, ma Davis oggi stoppa 3.2 a partita e Gobert 1.6, praticamente il doppio. Cioè questo è un qualcosa che noi non avremmo mai potuto sperare ad inizio anno, nel senso che se mi avessero detto che Davis sarebbe stato così efficace difensivamente, io forse non ci avrei creduto, nel senso che l'ho sempre considerato un difensore molto molto importante, ma a questi livelli siamo veramente nell'elite. questo tipo di dato però fa il paio con una situazione che poi magari i miei compari approfondiranno meglio dopo il mio intervento, che è la situazione offensiva, dove Anthony si sta un po' accontentando del jumper, sia in virtù probabilmente della problematica alla spalla, sia in virtù della povertà forse di strutturazione offensiva che in questo momento i Lakers hanno un minimo. E quindi a mio modo di vedere la palla deve passare a Vogel, che deve creargli delle situazioni offensive dove lui riesce a trovare dei canistri un pelo meno dispendiosi di quelli che sta trovando adesso. Ad oggi lui deve lottare per arrivare a ricevere e deve poi strappare materialmente anche fisicamente alle volte dei canistri ai suoi avversari. Questa cosa deve essere migliorata assolutamente. Subito viene in mente il pick and roll fra LeBron e Davis, che potrebbe essere un'arma letale, ma il concetto è che il pick and roll lo eseguono in due, no, il pick and roll lo eseguono in cinque, e probabilmente quello che succede intorno al pick and roll di LeBron e di Davis deve essere migliorato, e da qui probabilmente Vogel deve cominciare a costruire quello che sarà soprattutto il sistema offensivo per i momenti importanti della stagione e per quello che si spera saranno i playoff. Un saluto di nuovo a tutti, non so come si dice, ci vediamo in indiano, e magari i miei compari saranno più esaustivi invece su quello che sarà la fase offensiva.
Salutiamo Nello dall'India, che come al solito è preziosissimo e sicuramente si starà ingozzando alla faccia nostra. Ha già mandato in chat diverse foto di piatti prelibati indiani. Ma tornando a noi, direi
infatti
di parlare di Anthony Davis.
Come si dice arrivederci, sarei curioso di chiedergli come si dice il grande Nelloschi, perché le foto che ha mandato ricordavano sinistramente il grande Lebowski quando era bello in piscina spaparanzato alla faccia nostra.
Esattamente, sì. Comunque, tornando ad Anthony Davis, intanto dobbiamo fare una premessa che credo sia doverosa. Sicuramente lui sta soffrendo dei problemi sia alla spalla che al costato, che lo stanno limitando. C'è stata una giocata emblematica ieri, secondo me, quando ha provato una schiacciata a 2 centimetri dal ferro e l'ha sbagliata clamorosamente. Non gli vedevo sbagliare una schiacciata del genere, penso, da anni. Quindi sicuramente questi due problemi lo stanno un po' limitando. Le percentuali delle ultime due partite parlano chiaro. Sta tirando con il 38% dal campo, quindi i problemi ci sono. È chiaro che Anthony Davis, dal punto di vista offensivo, è un giocatore molto particolare, perché non è il classico lungo dominante in post-up. Sicuramente ha delle buone movenze e può ottenere dei punti, però non è quel giocatore che gli dai la palla in post e può produrre tutte le partite come fa un Embiid, ad esempio. La situazione migliore da questo punto di vista è quando prova il suo movimento face-up, cioè faccia a canestro, riesce quasi sempre a battere il suo avversario perché ha un'agilità ed una mobilità mostruosa e riesce ad arrivare al ferro facilmente. Per il resto non ha una vera e propria go-to move, quindi è difficile che possa creare in isolamento o creare dal pick and roll come portatore di palla. E anche poi il suo jumper non sta funzionando. Ci sono dei dati che emblematici che ho segnato, mi sono segnato per il podcast. Sta tirando con il 30% dal mid range, con il 25% da 3, e anche nel pitturato al di fuori della restricted area sta tirando con il 31%. Quindi è chiaro che se il suo jumper non funziona, tutto il suo attacco viene pesantemente condizionato, deve essere servito in maniera diversa. Lo diceva molto bene Nello, secondo me. Stiamo parlando ormai, diciamo, dalla pre-season di questo pick and roll tra James e Davis, che può essere un'arma devastante per i Lakers. Però non è così facile innescare il pick and roll come possiamo pensare. Come diceva appunto Nello, non è un vero e proprio two-man game. Deve essere un gioco di squadra. Ci deve essere il coinvolgimento dei tiratori. E fino adesso l'abbiamo fatto a fasi alterne. Le giocate migliori ci sono state quando il pick and roll tra LeBron e Davis è stato attivato con il coinvolgimento di Green in situazione di doppio blocco, oppure con le famose split action che sono molto utilizzate da Golden State, anche qui con il coinvolgimento di Cook o di Green, e quindi Vogel deve essere più bravo a creare dei set offensivi che siano in grado di servire Davis vicino a canestro, che è ovviamente la zona di campo dove può essere devastante, e anche quest'anno lo è, se pensiamo che sta tirando con il 77% nella restricted area. Questo fa pensare che se viene servito veramente vicino a canestro diventa veramente immarcabile, perché per la sua potenza, per la sua lunghezza delle braccia è veramente inarrestabile. Quindi il nostro attacco deve essere più bravo a servirlo in determinate zone del campo.
Sì, vorrei aggiungere qualcosa io sul pick and roll innanzitutto, e per conto mio c'è da dire una cosa. In questo momento il pick and roll LeBron Davis si vede spesso quando c'è anche un altro lungo in campo, e però questo intasa un attimino gli spazi. A mio avviso potrà essere devastante nel momento in cui verrà giocato con un paio di tiratori sugli scarichi, ipotizziamo Green e Caruso, Caldwell Pope, e magari Kuzma in grado di ricevere poi e mettere palla per terra col suo floater o con i suoi tagli. Penso che possa essere una soluzione che magari vedremo più avanti nella stagione, magari nei playoff, e penso che magari venga anche tenuta un po' da parte proprio in vista del futuro. Un esempio era stato ad esempio con i Golden State Warriors. Se vi ricordate, il primo anno il death lineup di Curry, Thompson, Durant, Green, Iguodala si era visto pochissimo in stagione regolare. Non mi stupirei che capiti la stessa cosa. Una seconda cosa che vorrei dire su Anthony Davis è che, a parere mio, non ha un tiro o una situazione di gioco che per lui sia un rifugio quando le cose non vanno molto bene. E nella storia più o meno recente dell'NBA, a mio avviso, i lunghi, i grandi scorer, nelle partite in cui non tutte le cose vanno bene, nelle partite in cui magari non sono totalmente a posto fisicamente, ricorrono al loro gioco preferito. Faccio un paio di esempi. Tim Duncan non è mai stato un attaccante trascendentale, ma quando aveva bisogno di due punti lui faceva il suo tiro al tabellone dai 4 metri, e sapevi che nel momento importante della partita su quello contavi e quello lo metteva. Un altro era Nowitzki aveva il suo tiro particolare su una gamba sola, allenato fin da quando era bambino, e sapevi che magari poteva andar male tutto, ma al momento in cui i Mavs avevano bisogno di due punti andavano in quell'azione lì. A mio avviso a Davis manca ancora un gioco del genere, manca un riferimento su cui far partire l'attacco.
Posso chiederti una cosa, Luca?
Sì.
Secondo me in questo momento non abbiamo a roster una persona che ha un tiro sicuro da cui andarci a fidare, perché anche LeBron ha avuto un po' questo limite sempre in carriera, nel senso che quando aveva bisogno di due punti ed era un pochino più giovane si buttava a capofitto in area ed erano o due punti o due liberi, esatto, in linea di massima. E però, adesso, prego.
Però quello è, tra virgolette, quello che ha sempre fatto LeBron. Tendenzialmente parte, se non erro, un po' più dal lato sinistro, sui 45 gradi, uno contro uno, spesso va in virata e chiude al ferro.
Poi direi che, tra l'altro, che quest'anno in post sta dominando LeBron, quindi in questo, esatto, momento secondo me la sua go to move è andare in post e distruggere gli avversari.
Sì, però quello che diceva Mahmood è un discorso un attimo più che va al di là del Davis stesso, e che con cui io sono d'accordissimo, nel senso che ogni volta che c'è un tiro di qualsiasi di giocatore del nostro roster, hai sempre quell'attimo di fiato sospeso sperando che entri. Non c'è mai una volta in cui dici questo entra. Non hai mai quella certezza del tiro che entrerà. Hai sempre quell'attimo di timore quando c'è qualcuno dei nostri che tira. Questo è verissimo.
Forse l'unico momento di tranquillità è quando vediamo, nonostante abbia sofferto un po' nell'ultimo periodo, Green dall'angolo. È l'unico Bravo. Tiro che quando lo scagliamo hai una sì, certa esatto. confidenza sul fatto che possa entrare.
E il flotter di Kuzma.
Speriamo.
Una domanda generale, ma soprattutto a Giuseppe che ha introdotto l'argomento dopo Nello. Secondo te o secondo voi in che modo Davis sta pagando eventuale o eventuali infortuni?
Ma secondo me abbastanza perché si vede palesemente la differenza rispetto alle primissime partite, dove ad esempio anche in post, nonostante come dicevo prima non sia un giocatore dominante in senso assoluto, riusciva comunque a produrre. Aveva degli ottimi dati. Adesso invece lo vediamo faticare, cioè non riesce a trovare posizione, viene buttato via facilmente dal suo avversario, quindi secondo me sta soffrendo un po' i contatti sotto canestro, tende ad evitarli e infatti spesso si rifugia sul mid-range o sul tiro da tre qualche volta e i risultati non sono propriamente positivi quest'anno.
Scusami Giuseppe, però questo deriva probabilmente dal fatto che fino ad ora ha giocato sempre in un posto infimo dove al primo dolorino lui diceva: signori, io sto fuori, perché tanto alla fine giocare o non giocare in un contesto del genere poco importa. Lui sapeva già che sarebbe finito in una squadra, in un'altra squadra, in un altro livello, e quindi star lì a giocare sul dolorino anche non aveva senso.
Infatti
Qui
questa
deve
partnership,
mettersi.
la partnership con LeBron gli sta servendo, secondo me, da questo punto di vista.
Sì.
A mio avviso, non solo sugli infortuni, sta proprio facendo un altro sport, Davis. Prima giocava per dimostrare di essere un all-star, un all-NBA, un gran giocatore, adesso sta iniziando a giocare per vincere. Lo vediamo con la difesa. Prima faceva highlight in difesa, adesso difende tutti i possessi.
Esattamente, quello che in realtà mi ha colpito di più quest'anno è che sicuramente riassumo un po' quello che avete detto tutti perché sono d'accordo su tutto praticamente. Non ha una signature move al momento, sicura, diciamo, non ha la capacità di trascinare così tanto in attacco, soprattutto perché secondo me non ha raggiunto ancora quel tipo di concentrazione necessaria a dominare tutte le serie per 82 partite in un campionato, perché non ha mai dovuto farlo fino ad oggi, ed è il motivo per il quale probabilmente stare tanti anni anche da superstar in un contesto perdente a fare 30 punti di media non implica per forza il fatto che si sia una superstar, inteso come superstar in grado di incidere quando conta. Difensivamente, questo lo sta patendo un po' meno, nonostante appunto il livello di concentrazione richiesto non sia minore, riesce forse a fare un po' più affidamento sul fisico, più che in attacco, e sta riuscendo a dominare in pianta stabile ai Pelicans. Non era questo tipo di difensore, era un difensore che faceva la giocata da highlight, come ha detto Luca, le stoppate le ha sempre piazzate, quest'anno sta annullando fondamentalmente chiunque si trovi davanti, che è una cosa ben diversa. E come ha riassunto bene, e con riassunto sono ironico, Nello dall'India in 5 minuti, è qualcosa di incredibile quello che sta facendo, cioè, quasi che
Comunque, non so
davvero
se
Gobert non sembra un difensore a confronto. Prego.
siete d'accordo con me, ma la cosa che mi sta impressionando più di tutti, oltre ovviamente alla difesa del ferro, sono i suoi close out. Cioè, qualsiasi tiro che viene scagliato dal perimetro e lui lo deve difendere, gli mette sempre la mano in faccia ed è una sofferenza costante per l'attaccante avversario. È incredibile.
Soprattutto è efficace anche sui piccoli. È una cosa. A Los Angeles, un lungo che difendeva così, non so da quanti anni non lo
Splendido, può
vedevamo.
cambiare con chiunque, è una roba meravigliosa. E tra l'altro sono sempre tranquillo, anche se contro il playmaker so che male che vada, se non lo stoppa lo contesta in maniera molto pesante.
Io solo una cosa a proposito dell'attacco di Davis. Quest'estate, quando c'è stata la firma di Rondo, da più fonti, insomma, c'è stato detto che è stato assolutamente richiesta la firma da Anthony Davis. Mi sono chiesto il perché, e per darmi una risposta ho deciso di aspettare di vedere il campo cosa mi diceva.
Il campo tanto.
Queste poche partite, questi pochi minuti per fortuna che abbiamo visto. Però per quel poco che si è visto, Rondo è l'unico che serve Davis fronte a canestro. Perché quando porta palla LeBron, ad esempio, lo serve sempre in post, che è un movimento che abbiamo visto lui non ha e probabilmente non gli piace neanche prendersi quel movimento. Però è l'unico Rondo che lo serve invece faccia canestro, diciamo.
Sì, c'è una situazione in particolare dove hanno un'intesa perfetta Rondo e Davis, cioè quando Davis fa finta di prendere posizione in post e poi taglia alle spalle del difensore e Rondo
gli serve la layup.
Esatto, quella cioè, è la situazione.
Ne ha fatti due stanotte.
Esatto. E lui vuole
essere è una giocata che inizio anno abbiamo visto e ogni tanto continuiamo a vedere anche con LeBron. Sì. Diciamo che forse l'unico gioco, se così possiamo dire, disegnato per Davis. Solo una cosa riguardo l'attacco. Credo che anche l'intesa che sembra si possa intravedere con Rondo sia dovuta anche al fatto che molto spesso quando giocherà con Rondo, Davis lo farà di fatto con la second unit dove gioca da centro, quindi sicuramente è più probabile vederlo nel pitturato in giocate vicino a canestro, viceversa col quintetto titolare giocando di fianco a un centro come McGee è costretto ad allontanarsi da canestro e lì si è visto la sua efficacia cala vertiginosamente quanto le sue percentuali al tiro con il jumper. Chiuderei l'argomento Davis e introdurrei forse l'argomento più frizzante della serata, Luca aka l'avvocato di LeBron versus Checco Ring. Hanno appena messo i guantoni, sono saliti sul ring. Prego Luca con James MVP.
No, beh, allora è un discorso che è venuto fuori tra di noi. Può LeBron James essere MVP a questo punto della stagione? E parlandone, la mia risposta è stato sì, perché no? Cioè, i numeri ci sono tutti. Ci sono tutti, sia a livello offensivo, e quest'anno sta dando anche un grandissimo contributo a livello difensivo. Allora, innanzitutto un paio di numeri molto velocemente. Per plus minus è la seconda miglior stagione in carriera di LeBron. 10.7, ha avuto 10.8 nel 2009 a Cleveland. E per net rating, questa idem, è la seconda miglior stagione di LeBron, sta guidando la NBA in assist e al minimo storico, soprattutto in palle perse, che questa è una cosa che a me onestamente è l'aspetto che ha sorpreso di più dell'inizio stagione di LeBron, perché io immaginavo che dovesse di fatto svolgere il ruolo di playmaker nel senso di chi crea gioco per la squadra, perché abbiamo pochi creatori, e temevo il numero delle perse potesse quindi impennarsi, invece è a 3 per partita, che è appunto il minimo in carriera. Quindi se prosegue così, se il record di squadra continua su questa linea, cioè una linea da top 2-3 a Ovest, ci può stare, perché lui è il miglior giocatore dei Lakers e quindi sicuramente entrerebbe in quello che è il dibattito per l'MVP stagionale. Penso anche che sarebbe giornalisticamente una bella storia, che aiuta sempre per certi premi e per certi contesti.
Sì Luca, intanto mi sembra evidente che lui sia super motivato, ha veramente una motivazione assurda, ha voglia di dimostrare di essere il miglior giocatore della Lega e lo vuole fare soprattutto in regular season, perché si sta parlando tantissimo in questi giorni di load management, di Kawhi o di Antetokounmpo come miglior giocatore NBA, e lui questa cosa non l'ha digerita, come tutti i grandi campioni, le grandissime stelle, quando vengono messe in discussione, tra virgolette, hanno la necessità di dimostrare di essere i migliori. Poi un'altra cosa che vorrei dire, riallanciandomi sempre a quello che diceva Luca, che mi sta davvero impressionando, è appunto il limitato numero di palle perse. Ho trovato anche qui un dato che secondo me è incredibile. Il rapporto tra assist e turnover, palle perse, è di 3.72, che è nettamente il più alto in carriera. Sono numeri vicini al miglior Chris Paul, che andava sopra i 4 nel rapporto tra assist e palle perse. Chris Paul è stato probabilmente il migliore della storia nello smazzare assist e perdere pochissimi palloni. Quindi questo vuol dire che sta facendo il facilitatore in maniera eccezionale, le guida all'NBA per assist, e allo stesso tempo però perde pochissimi palloni, quindi è di un'efficienza mostruosa. E poi anche negli altri aspetti del gioco offensivo sta rendendo benissimo, perché sta tirando con il 62% nella restricted area, e in generale è davvero mostruoso, soprattutto nei finali di gara, punto a punto, ci ha fatto vincere diverse partite importanti.
Aggiungo anche che non lo vedevamo difendere così forse dai tempi di Miami, chiaramente in regular season, perché gli vediamo spesso fare molti close out, lo vediamo basso sulle gambe, contenergli uno contro uno.
Le rotazioni.
Esatto, le rotazioni. Non è il LeBron dell'anno scorso che appariva un po' svagato, diciamo che veniva aiutato dagli altri, ecco.
Oppure non veniva aiutato da nessuno.
Primo round KO, finita. Cioè, basta.
Per te. Neanche i precedenti sul ring oggi.
No, cioè, posso andare. No, vabbè, adesso parte gli scherzi.
Getti la spugna.
Sì. No, niente da dire. Al contrario di quella partita che mi fece imbestialire contro Dallas, è tutto un altro LeBron. È un LeBron che mette il ritmo i compagni, mette il ritmo la squadra, fa giocare tutti, e quando si mette in proprio lo fa per dei periodi limitati, non per un tempo intero, ma per degli spezzoni di partita, ed è anche giusto che lo faccia, perché deve farlo, perché è LeBron James. Quindi che ben venga.
Niente, con questo chiudiamo immediatamente la trasmissione. Ciao a tutti.
Chiudiamo il podcast proprio, non la trasmissione.
sento lacrime, vai avanti.
È la verità, è purtroppo la verità, è così, basta. È giusto dire la verità, è così, basta. Non ho nient'altro da aggiungere.
Aggiungo io una cosa. In questo caso faccio un po', mi vado forse un po' contro da solo. Per quanto per me appunto LeBron MVP ci sta, aggiungo che però forse che è meglio non augurarci un LeBron MVP, perché forse in partite come quella con gli Hawks sarebbe bene che si arrivi a chiuderle anche senza i 33 minuti e 30 passapunti, 10 passassist di LeBron, ma che il secondo quintetto porti a casa quelli che sono i parziali creati dal primo, e che LeBron abbia un minutaggio inferiore a quello attuale, perché per carità
è ancora difficile.
è ancora un mostro, però se i minuti fossero più vicini a 32 che a 36 penso sarebbe un bene per i playoff.
Sì, ma è difficilissimo vista la panchina, ma lo sapevamo, se ne parlava ampiamente già prima della stagione. La panchina è quella lì, purtroppo, e non ci si può far niente.
Sì, l'unica mia paura è che i Lakers diventino un po' come tutte le altre squadre della carriera di LeBron, cioè che siano eccessivamente LeBron dipendenti, e i dati che ci sono fin qui lo dimostrano, perché con LeBron in campo abbiamo un net rating di 14, senza LeBron falliamo miseramente, andiamo meno 5 di net rating. Ed è un dato che a Cleveland era proprio ricorrente ogni anno, ma è normale.
Però penso che se togliamo una superstar così a qualsiasi altra squadra,
sì, succede la stessa cosa.
Ritorniamo al diciamo all'argomento di prima, e bisogna vedere come Davis riuscirà a crescere durante quest'anno e vediamo se nei momenti di riposo di LeBron, quindi se ci potremo permettere momenti di riposo di LeBron, provando a portare a casa la vittoria con diciamo il solo contributo di una star, almeno
Io però
ovviamente in regular season.
vi faccio una domanda. Abbiamo detto che abbiamo uno dei nostri in lizza per il Defensive Player of the Year, abbiamo uno dei nostri in lizza per l'MVP, e poi vi faccio una domanda: potremmo avere anche uno dei nostri in lizza per il Most Improved of the Year?
A New Orleans, dici?
Dwight Howard?
Bravo.
Non è una ipotesi così peregrina, anche se non so se si qualifica perché l'anno scorso ha giocato troppe poche partite, quindi non credo che il
Adesso,
premio si possa dare a un giocatore che ha
togliendo,
fatto solo 7 partite.
togliendo questa cosa qui, però rispetto, no, non il premio in sé per sé, però rispetto a quelle che sono state le ultime stagioni, mettiamola giù così, potrebbe essere un premio, potrebbe essere in lizza per un premio del genere?
Dal punto di vista dell'impatto, sicuramente sì, senza alcun dubbio.
Io che seguo l'NFL posso dire che ci starebbe il premio Comeback of the Year, sicuramente al ritorno dell'anno, nessuno se lo aspettava.
Più probabile, most improved rispetto a uno che comunque qualche anno fa ha vinto giusto il Defensive Player of the Year, è impronosticabile, ecco.
E invece, come sesto uomo dell'anno?
Rondo?
No, Howard.
Ah, pensavo parlassi di Rondo, scusa.
No, Rondo come moribondo dell'anno.
Quello penso non abbia rivali, onestamente.
Per me il sesto uomo dell'anno è brutto dirlo perché i derby mi piacciono poco, però Lou Williams.
È
Non
imbattibile.
c'è
È
partita,
abbastanza imbattibile,
chiaramente.
purtroppo.
Magari se facciamo una festicciola a fine anno, proprio una grigliata tra Lakers, dando il premio ad Howard come sesto uomo dei Lakers dell'anno. Un premio di consolazione, dai, una coppetta. Allora,
Ma
direi
stanotte la
di.
sua reazione alla schiacciata di Danny Green è stata
È
incredibile.
la copertina della partita, certo, bellissima. Anche
Ma non so se
perché
avete visto
ha
quando ha dato
mostrato
la
tutto il suo
palla.
ritardo, cioè ci ha messo 20 minuti a capire cosa fosse successo. E poi quando l'ha capito è completamente impazzito.
Stavo dicendo, non so se avete visto quando a un certo punto nella partita di ieri contro gli Hawks ha dato la palla al pubblico per farla toccare a tutti. Non
Sì.
so se avete.
Sì, allora sì, si può dire tutto di Howard, ma veramente lo spirito con cui sta affrontando questa stagione, in silenzio, senza fare il pagliaccio
Poi magari
eccessivamente.
in un momento della stagione in cui ci saranno meno argomenti, in cui magari le rotazioni saranno consolidate, il rendimento
Invitiamo Howard.
sarà no, potremmo raccontare alcuni aneddoti legati a quello che è successo nella sua testa quest'estate.
Certo, certo.
Sarà dura cercare di scremare le leggende dalla realtà, ma io ho letto delle cose allucinanti, che se sono vere una su cinque. Diciamo, siamo stati fortunati per quello che sta succedendo.
Sì, per il pubblico da casa, diciamo che non tutti giustamente lo sanno, Odino, un famoso psichiatra, ha lavorato a stretto contatto con Howard quest'estate, forse riuscirà a darci qualche notizia di più in merito.
Faccio io una domanda su Howard. Voi vi fidate? Siete tranquilli? Io
Io
no.
sì.
Io sì.
non ancora.
Mentalmente sì, secondo me ha uno spirito davvero mai visto prima. Spero che il fisico continui a reggere su dei
Quello, esatto,
livelli.
più che dal punto di vista mentale, dal punto
Esatto.
di vista fisico.
Sì,
Il
io
mentale
pure.
sono abbastanza tranquillo per come si sta approcciando, è pazzesco, e soprattutto perché secondo me sul serio ha capito che è l'ultimissima chiamata, non ne ha più dopo. Se vuol continuare a giocare in NBA non può più sbagliare. Poi
Sì.
c'è il fisico, lì è inutile pronosticare perché è impossibile.
È un terno all'otto. Allora, siamo arrivati a fine puntata, direi di darci come al solito giro di pronostici. Un calendario che ci vedrà giocare contro i Thunder nella notte tra martedì e mercoledì, a Oklahoma City nella notte tra venerdì e sabato, e tra sabato e domenica si gioca contro i Grizzlies a Memphis. Giro rapido di pronostici, vai Odino.
Per me 2-1, ok, sì, una la lasciamo.
Giuseppe?
Per me pure 2-1. E lasciamo la stessa di Giovanni ad OKC, perché tra l'altro l'ho visti giocare quest'anno i Thunder e mi hanno fatto una buona impressione. C'è un Gallinari che sta giocando benissimo, sta tirando tra l'altro non solo da tre ma proprio da oltre l'arco notevolmente a distanze siderali, e lo fa bene. Poi c'è
CP3, Adams,
sì. Sono una bella squadra e secondo me potrebbero anche metterci un po' in difficoltà, soprattutto in casa dove il pubblico si fa sentire.
Checco?
D'accordissimo, anch'io dico 2-1 e lasciamo la partita a Oklahoma. Gallinari del resto si sta giocando poi il contratto dell'anno prossimo, non dimentichiamocelo. Lui ha dichiarato che non gli interessano più i soldi, ma che vuole giocare nella contender per il titolo. Vedremo che scelte farà quest'estate.
Mi interessa solo la boy.
Quella sì, è davvero un argomento interessante. Magari, e per ultimo mi sono lasciato il più ottimista. Vai Luca.
Ovviamente io pronostico sempre 3-0. comunque
e indovini sempre, tra l'altro, devo dire.
Esatto.
Sì, questa settimana ha avuto ragione lui, bisogna essere sinceri.
No, sul calendario faccio notare una cosa, che con la partita di martedì notte si chiude quello che è il primo ciclo di partite tra virgolette semplici, perché ne sono state giocate 14, di cui 10 allo Staples Center, e gli avversari non sono stati irresistibili. Da qui inizia un ciclo di 15 partite, di cui 12 in trasferta, e diciamo che si andrà a Denver, si andrà a Utah in back to back, e lì farò pure fatica io a fare un pronostico positivo. Quindi questo sarà un momento in cui presumibilmente immagino che si calerà un po', bisogna portare pazienza, così è l'NBA, così è il calendario.
Diciamo, noi come tutti gli analisti un po' più accorti anche negli Stati Uniti siamo molto prudenti. Certo, dovessimo tornare dopo al termine del ciclo che ha appena detto Luca, ancora in testa alla Western Conference, ci sarebbe diversi discorsi importanti da poter iniziare a fare. Io credo che sia anche giusto e auspicabile un calo, perché vorrebbe dire che magari poi ripartiremo per il momento decisivo della stagione, perché onestamente io non vedo fattibile una stagione a questo ritmo per tutte 82 le partite.
No, anche perché ovviamente LeBron non può giocare 36 minuti tutto l'anno, Davis ha già giocato troppe partite consecutive, quindi a breve subentrerà un nuovo infortunio vero finto, e poi è un attimo che si perdono per strada, come abbiamo detto, un Bradley che verrà rivalutato a breve, speriamo torni nel minor tempo possibile, e poi gli acciacchi soliti, siamo molto corti. Quindi speriamo in realtà di cavare il massimo possibile da questo primo terzo di campionato.
Come parlavamo proprio prima di iniziare a registrare il podcast, a Ovest la classifica è pazzesca. Cioè in questo momento fuori
sì, la classifica
dai playoff
fa paura,
ci
sì.
sono Spurs, Blazers, Thunder, cioè sono fuori dai playoff queste qui.
Stranamente i Kings, che erano una squadra molto promettente, poi hanno assunto Walton, e quelle sono scelte dirigenziali.
È una rakiri,
si pagano caro. Bene,
no,
direi
c'è da dire secondo me una cosa sul record, che appunto la prima parte di stagione buona è stata sfruttata, perché per ora siamo 11-2,
certo.
Ed è andata benissimo, e soprattutto la cosa più incoraggiante è che sono state vinte partite non giocate benissimo. Cioè la vittoria contro Chicago e contro Sacramento sono quelle che a fine anno fanno la differenza tra averne vinte 50 e averne vinte 55.
No, soprattutto Luca, aggiungerei che sono state vinte numerose partite senza un apporto di una delle due superstar, almeno dal punto di vista offensivo, notevole. Con un Davis un po' più presente in attacco, se troveremo il modo di innescarlo meglio, diciamo che non serve neanche poi spremere così tanto LeBron.
Abbiamo vinto anche molte partite che negli ultimi anni siamo stati sempre abituati a perdere, invece.
Certo, cioè, certo, certo.
Classiche partite dove a metà partita diceva vabbè dai, persa.
Una cosa, basta, cioè. La cosa che appunto si è evidenziata in questa parte iniziale è che le partite contro le squadre scarse difficilmente le perdi, perché c'è LeBron che è un rebus, Davis che è un rebus, quindi l'Atlanta del turno questa notte ha dimostrato come non sia fattibile, diciamo, affrontare Los Angeles Lakers per quel tipo di squadra quando sono in palla.
Perfetto, concludo ancora con il mio pronostico, mi unisco al pronostico di Odino, di Giuseppe e di Luca. Non di Luca, scusatemi, di Checco. 2-1 anche per me, una credo alla Chesapeake Arena la lasceremo, anche perché i Thunder sono una squadra interessante a dispetto del record, che comunque vabbè, non è miserabile, anzi tutt'altro, sono in lotta per l'ottavo posto. Io direi che questa puntata è giunta al termine, saluto tutti, ciao Odino.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, ciao Annello e ciao Filippo, mi raccomando vieneci a trovare un giorno perché non se ne può più.
E ciao Checco.
Ciao, ciao a tutti.
Un'ultima cosa, una volta tanto una cosa più seria, Giuseppe ha scritto uno probabilmente dei migliori articoli della breve vita di Cuore Giallo Viola, ha inaugurato una rubrica dal nome Hi-Fi, dove sono riportate tutta una serie di considerazioni che abbiamo anche già fatto nel podcast, però sono molto interessanti, corredate da dei clip video, e nei prossimi giorni poi ne uscirà un altro di Luca, sempre dello stesso genere ma più focalizzato su LeBron, quindi continuate a leggerci perché gli spunti interessanti non mancano sul sito.
Con la marchetta di Odino in chiusura mi unisco ai saluti generali, appuntamento al podcast della prossima settimana, un buon ascolto a questo, ciao.